E adesso concludiamo i colloqui con l'intervento del priore Enzo Bianchi.
Io dovrei concludere il nostro percorso dopo questa relazione di Petrini, che vi ha dato tutta una serie di dati che sono certamente preoccupanti riguardo alla situazione del nostro pianeta e che sono una minaccia certamente al futuro dell'umanità. Io vi devo dire che condivido pienamente tutti i sentieri che ha percorso Petrini, ma non sono ottimista come lui. Mi sembra che lui sia troppo ottimista, perché credo che il mutamento che ci è richiesto proprio per quegli obiettivi che lui ha posto, bene, un cambiamento, una conversione richiede molto tempo e richiede soprattutto uno sforzo educativo delle nuove generazioni che io non vedo. I cambiamenti sono solo a lungo termine e sono un processo di educazione. E quando noi diciamo educazione, diciamo un percorso lungo in cui si tratta davvero di riprendere un vero e proprio umanesimo. Non è una conversione veloce. Siamo un'ora in ritardo, io non voglio neanche dirvi tutta la relazione che ho preparato di un'ora, perché altrimenti credo che non ce la fate a sostenere un ascolto così lungo. Bisogna anche tener conto di questo. Per cui concludo semplicemente con alcuni punti molto brevi. Il primo: c'è un comandamento non espresso nelle tavole della legge di Mosè, ma che si potrebbe dedurre da ognuna di esse, da ognuna di queste 10 parole, e potrebbero essere la sintesi o anche il preambolo per l'osservanza dei comandamenti. Io l'ho sempre formulato così: amerai la terra come te stesso. Amerai la terra come te stesso. Conosciamo il comandamento unico con cui Gesù ha sintetizzato tutta la legge: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua vita, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Ma per amare Dio con tutto il cuore e per amare il prossimo come se stessi, occorre anche amare la terra e amarla come se stessi. Perché? Perché la terra, voi sapete che in ebraico si chiama Adama, e fate presto a capire perché allora uomo si dica Adam. Adama è la matrice di ogni essere umano. Dall'Adama è stato tratto l'uomo, Adamo, è stato fatto di terra, e alla terra noi tutti torniamo. Quando traduciamo il termine Adam, non dovremmo tradurlo uomo. Oltretutto c'è un vero problema di un linguaggio, perché le donne ne sarebbero escluse. Ma se noi siamo molto fedeli al valore semantico di Adam, Adama, dovremmo dire il terrestre. Il terrestre, tratto dalla terra. La terra non è solo polvere, roccia, sabbia, come si pensa. È un organismo vivente. E per questo la Bibbia parla sempre della terra e ciò che essa contiene o ciò che essa racchiude, espressione che torna e che non è neanche ben resa dall'italiano di tutte le nostre Bibbie, costrette a dire la terra è quanto contiene, la terra è quanto racchiude, ma in realtà in ebraico l'espressione più forte, la terra è ciò che essa è. I mari sono pieni di vita fin negli abissi e sulla terra c'è una coltre che noi chiamiamo humus, ma che dovremmo chiamare forse oggi la pelle del pianeta, che brulica di vita, esseri vegetali, animali, tra cui gli uomini, gli umani, termine non a caso imparentato con humus. Questo l'organismo, la madre terra, che noi dobbiamo rispettare, contemplare, sentire solidale con noi e quindi amare. Senza la terra noi non siamo, e anche la nostra vita interiore non è estranea alla terra e alla sua vita, anzi è vita interiore vera e viva se ingloba tutte le co-creature con le quali siamo la terra in corsa nell'universo. Non si tratta, attenzione, di fare della terra la dea Gea, un'entità organica indifferenziata, una comunità biotica nella quale il valore sta solo nella sua totalità olistica, ma di considerarla un organismo di co-creature che ha il riferimento primario certamente negli esseri umani quali soggetti focali di ogni responsabilità etica. Gli umani non possono essere viventi destinati a dominare, a sfruttare, a determinare a loro piacimento la vita di tutti gli altri esseri, ma devono essere responsabili, eticamente responsabili, perché sono soltanto gli uomini che danno valore alla natura, non il contrario. Questo lo dice Luc Ferry, un filosofo francese che credo conosciate, peraltro ateo, ma nello stesso tempo estremamente interessato a quelle che sono le tradizioni religiose, soprattutto il cristianesimo. Sono gli uomini che riflettono e pensano sul valore della realtà delle creature, su cui, pur essendo centrali, non possono agire arbitrariamente, non possono sentirsi padroni della creazione. Sì, solo gli esseri umani sono capaci di dare un'etica alla terra coscientemente elaborata. Ed è in questa etica che è primario, secondo me, il comandamento: ama la terra come te stesso. Purtroppo noi abbiamo tralasciato e non sviluppato il Vangelo della terra, che ci chiede di vivere il più possibile in sinfonia con il creato. E così non pensiamo che nel giudizio universale, alla fine dei tempi, secondo l'ottica gesuana, ci sarà anche chiesto della nostra non responsabilità verso gli animali, verso le piante, verso l'ambiente, verso la terra. È chiaro che negli ultimi tempi, data la sensibilità sociale, è diventato molto di moda citare costantemente Matteo 24, conoscete bene il giudizio, in cui all'interno di questo giudizio c'è un chieder conto agli uomini da parte degli altri uomini. Avevo fame, non mi avete dato da mangiare, avevo sete, non mi avete dato da bere, ero straniero, non mi avete accolto, ero in prigione malato, non mi avete visitato. Ma io credo che in quel giorno sarà anche chiesto a ciascuno di noi di rispondere delle sofferenze inflitte alla natura. Permettetemi di dire, ci sono dei giorni in cui io mi trovo in certe case, per vari motivi, anche religiosi, in cui vedo che ci sono dei gerani in un vaso che stanno semplicemente morendo di sete, perché nessuno dà l'acqua. Io lo sento un'offesa, la sento un peccato. Perché un geranio deve morire perché non gli si dà l'acqua? non metterlo neanche sul balcone o sulla finestra o in una stanza. Quando vedo all'interno di questi corridoi vasi con piante avvizzite, semplicemente perché nessuno gli ha dato l'acqua. Si dovrà rispondere anche di questo, certo, proporzionalmente. Prima sono convinto che si deve dare l'acqua agli uomini e alle donne assetate. Ma perché non avere questa attenzione per le altre creature che soffrono in qualche misura, anche se noi non possiamo certamente misurarla e determinarla? Certo, ripeto, prima gli umani in questo richiamo alla nostra cura, ma anche quelli che abitano con noi questa terra, che condividono con noi lo spazio, che fanno parte della nostra vita e soprattutto ci danno vita. Pensate alle piante che ci danno l'ossigeno per vivere. Una terra devastata e desolata ci darà la morte, non dimentichiamolo. È significativo che nel cristianesimo molti santi dell'Oriente cristiano, ma pochi dell'Occidente cristiano, pochi, abbiano vissuto questa comunionalità cosmica che chiede di amare la terra come se stessi. Certamente nell'Occidente Francesco di Assisi, che in molti episodi raccontati nelle sue vite e poi nel Cantico delle creature, ha saputo chiamare fratello e sorella le diverse creature e guardarle come un dono da rispettare, da contemplare, da amare. Il sole, l'acqua, l'aria, madre terra e significativamente sora morte nostra corporale. Il dipinto che ci ha fatto vedere prima Sgarbi, vedete, questo è scritto a mano nei giorni scorsi, non c'eravamo assolutamente incrociati con messaggi, ma è stato per me molto significativo, perché quello è il vero San Francesco. È il San Francesco contemplativo della natura, che è rarissimo, perché normalmente San Francesco o è relegato ad episodi dei miracoli o è relegato alle stigmate. Ma la natura in quello davvero si vede come... No, è la contemplazione della natura, ma è davvero una genialità rarissima, credo sia l'unico forse, non sono esperto come te, ma l'unico forse quadro in cui c'è la contemplazione della natura, la fraternità e la sororità, con tutte le creature. Oggi più che mai noi siamo consapevoli del rapporto che ci lega alla terra. E se per millenni la terra come madre ci ha fornito riparo con i suoi alberi, ci ha protetto con le sue piante e coi suoi frutti ci ha sfamato, coi suoi animali ci ha aiutato in mille modi, pensate un asino, gli asini che hanno portato nei millenni i pesi per noi, gli asini. Basta vedere un asino ancora all'interno del Mediterraneo in alcune terre, come è caricato di pesi e come sotto quel peso toglie il peso che dovremmo portare noi uomini. Noi dipendavamo dalla terra, oggi la situazione si è invertita, è la terra che dipende da noi. Una terra verso la quale siamo diventati sovente nemici, sfruttatori ingrati, una terra che ci chiede rispetto, custodia, protezione e amore. Vi devo dare una perla che ho trovato, mai citata, ma l'ho trovata sfogliando i vari libri del Migne latino che riportano tutte le meditazioni dei padri. Pensate, c'è un testo sorprendente di un monaco dell'undicesimo secolo, 1070 Carlin, ma sentilo, che proprio per il suo rapporto monastico con la terra immagina che la terra faccia questo lamento e si indirizzi agli uomini. Sentite, tradotto letteralmente: uomo, ascolta cosa dicono contro di te gli elementi della natura, soprattutto la terra che è tua madre. Perché mi offendi in tal modo? Perché mi violenti? Quando io ti ho partorito dalle mie viscere, perché mi sfrutti con arature per farmi rendere il centuplo? Perché mi spremi mai abbastanza contento di quello che ti posso dare? Non ti bastano le cose che ti do in ogni stagione senza che tu me le storca con la violenza? Sembra un testo scritto oggi, scritto da qualcuno malato di ecologia. No, 1170, Summa de Arte Predicatoria. Dunque, si è richiesta una metafora che ben è indicata dalla parola cambiamento, ma deve essere un cambiamento di mentalità per cercare un nuovo ethos della terra di cui c'è urgente bisogno. Un'etica che affermi innanzitutto la responsabilità umana di fronte all'ambiente, di fronte a tutti i viventi, e che riesca a formare una coscienza ecologica vigilante. Nei secoli passati, gli ultimi due soprattutto, c'è stata tanta attenzione in Oriente all'ascesi, alla disciplina personale. Ma oggi sono urgenti un'attenzione, una disciplina e un impegno a livello collettivo nell'uso delle risorse, nell'abitare il mondo, nel far crescere una comunione cosmica. Prima di essere un problema politico, il rapporto tra l'uomo e la terra, l'ecologia, è un problema etico, è un problema di responsabilità. E si potrebbe dire, almeno per i credenti, che dovrebbe essere anche un problema religioso, al quale purtroppo per ora si è fatta poca attenzione. Credo che sappiate che a livello di magistero ecclesiale gli unici testi per ora ispiranti e profetici sono i testi del patriarca di Costantinopoli, Bartolomeos, che ormai da anni continua. Addirittura lui ha istituito una giornata di custodia della terra che si fa in Oriente il 1° di settembre. È stata ricopiata adesso dalla Chiesa Cattolica, in Italia con poca convinzione. Non so quanti sapevano dei cattolici che c'è una giornata consacrata alla custodia della terra, lo sapevi Petrino? È la prima domenica di settembre, ma questo dice come poco ancora eloquente questo tema, sul quale entro settembre-ottobre si esprimerà Papa Francesco con un'enciclica sull'ecologia e sui nostri doveri verso la terra. Ecco allora una parola importante, responsabilità. Per un'etica della terra innanzitutto occorre accendere la responsabilità negli uomini e nelle donne. Hans Jonas ha dato un contributo notevole a questo concetto, un manifesto nel suo saggio che conoscete tutti, certo, il principio responsabilità, un'etica per la civiltà tecnologica, edito da Einaudi nel 90. Noi siamo posti di fronte a una realtà, la terra che ci interpella e alla quale dobbiamo la concretezza di una risposta. Per i credenti la terra è stata affidata da Dio agli uomini perché l'uomo la coltivasse e la custodisse. Genesi 2,15. E guardate che questo è il primo mandato, la prima vocazione di Dio ai terrestri. Dunque la responsabilità verso la terra è originale, è la prima vocazione. La natura è stata legata con l'apparire dell'uomo alla cultura in un legame indissolubile. Indissolubile. Come appare l'uomo, la natura è subito legata alla cultura. dal momento che l'uomo ha cominciato semplicemente, anche ancora l'uomo cacciatore, a prendere i cibi, li ha presi nella misura in cui cresceva la cultura e in cui ha potuto discernere tra le varie cose che prendeva, quelle che potevano essere di nutrimento e quelle che non potevano essere di nutrimento. Allora l'autentico credente è colui che addirittura sa ascoltare e interpretare il gemito della creazione, la sofferenza della natura, perché c'è in essa un'attesa, attesa di una risposta, anzitutto da parte dell'uomo e quindi da parte di Dio che trasfigurerà, questa è la promessa cristiana, questa terra in una terra nuova. Certamente per questa responsabilità, risposta, occorre un discernimento personale e comunitario, un discernimento che sappia rispondere, dare giusto peso alle cose, le responderare, i due verbi sono vicini, e quindi si deve esprimere in un comportamento. E la responsabilità, soprattutto nei confronti della terra, è sempre corresponsabilità, non fosse altro perché gli uomini sono tra loro co-creature, una comunità, una società. E poi perché solo un'azione, un comportamento di tutti può rispondere alla realtà globale della Terra. L'umano deve tornare ad essere un oikonomos, come dicevano i greci, cioè quello che regge la casa, un intendente che gestisce la Terra, non da padrone, non da tiranno, non da semplice consumatore, è un responsabile. Permettetemi di esprimere un pensiero che mi abita. Nella Bibbia si parla di terra promessa in modo quasi ossessivo. Una terra che il popolo di Dio deve ricevere e nello stesso tempo questa terra promessa è veramente una promessa che chi legge bene la Bibbia, deve poi assolutamente dire che questa terra è sempre promessa, è sempre davanti, non è mai stata acquistata. Cosa significa questa grande parabola della terra promessa? Significa che ancora noi abbiamo una terra davanti a noi, che è una terra abitabile, è una terra coltivata e custodita, una terra che però noi dobbiamo raggiungere, in cui regni la giustizia e di conseguenza la pace, una terra che permette di vivere a tutte le creature in sinfonia. Visione messianica, visione utopista, poco importa, perché questo comunque è il desiderio comune che abita in ciascuno di noi. Noi speriamo una terra più abitabile, una terra come dimora. La promessa è quella. Io non credo che ci sarà dato e non credo che era una terra promessa a un popolo o a un altro, ma è la terra che ci sta davanti a tutti come promessa e verso la quale noi tutti ci sentiamo attirati. Questo è il fondamento della responsabilità, credenti e non credenti, cristiani e non cristiani. Responsabilità ad un'etica che è sempre ricercata e riformulata in vista di una vita buona e di una buona convivenza in un cammino di umanizzazione che certo non può escludere la responsabilità ecologica. Questa responsabilità, soprattutto negli ultimi secoli, è stata intesa in vista della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, ma deve essere vista anche come responsabilità verso l'ambiente, verso la terra. Il mondo è stato creato per l'umanità, ma l'umanità è stata creata per il mondo. Le due cose devono essere tenute insieme. C'è nella terra una dignità intrinseca. Tutte le creature della terra devono contare sulla terra che dà loro condizioni di vita e cibo e in questo quadro si inserisce la nostra responsabilità, che non possiamo assolutamente evadere se non aprendo strade mortifere per la terra e per noi insieme. Viviamo insieme e possiamo salvarci solo insieme. Oggi è in gioco la vita del pianeta, oggi noi siamo in grado di distruggere la terra, oggi dobbiamo scegliere tra i diversi comportamenti possibili nell'uso delle risorse, nell'uso delle energie, nel decidere lo sviluppo economico, nell'uso della tecnica, nel determinare il consumo e la produzione, nell'abitare lo spazio, nel condividerlo con gli altri esseri viventi, nella ripartizione dei beni e delle risorse destinate a tutta l'umanità e non alcuni, e potremmo continuare. Se possiamo riassumere una responsabilità per la quale, per la qualità della convivenza, resistendo alle degradazioni causate dalla qualità dell'aria, dell'acqua, del cibo, della salute, del clima. E per questa assunzione di responsabilità un impegno di educazione, soprattutto per le nuove generazioni, alle quali o non trasmettiamo più o trasmettiamo soprattutto i nostri errori e i nostri vizi. A questo punto si inserirebbe, si aprirebbe un lungo discorso sulla sostenibilità, non la sostenibilità, progresso sostenibile, come diceva con ragione, secondo me, questa parola molto strana, come diceva prima Sgarbi, ma sostenibilità, la quale vuole essere semplicemente qualcosa che mette in relazione natura e politica, etica ambientale e un'etica civile della polis. Proprio da questa mancanza è stata originata la riflessione sulla sostenibilità. La nozione di società sostenibile era stata espressa, pensate, per la prima volta dal Consiglio Ecumenico delle Chiese nel 1972, poi certamente l'ha fondata in termini che si sono poi propagati il rapporto Borkland dell'87, che l'ha formulata in quei termini, per cui il concetto è sostenibilità come capacità di soddisfare i bisogni della generazione presente senza che vengano pregiudicati analoghi possibilità per le generazioni future. Questo è il vero concetto. Nessuna ideologia della decrescita, nessuna ideologia in qualche misura che voglia togliere quella che è la vera responsabilità. La sostenibilità vuole tener conto della solidarietà e della giustizia verso gli abitanti futuri del pianeta, perché questi in verità possiedono dei diritti. Lo Stato costituzionale di diritto deve diventare uno Stato ambientale di diritto, attraverso un patto generazionale inteso come una nuova forma di contratto sociale in cui le generazioni future siano considerate già oggi dei cittadini in qualche modo presente. Se noi commettiamo crimini ambientali, noi minacciamo la salute e la vita di chi viene dopo di noi e non troverà più la possibilità di veder rispettato il suo diritto alla salute, il suo diritto alla vita buona. La sostenibilità è prospettiva etica significativa in cui è in gioco la dignità umana e la fraternità verticale tra generazioni, la giustizia della polis nella sua dinamica. Ama il prossimo come te stesso significa anche amare decidendo di rendere presenti nel mio orizzonte quelli che verranno, i futuri abitanti della terra. E ve lo dice un monaco che non ha fatto figli, ma che sa che quelli che sono i prossimi uomini hanno diritti e io verso quei diritti ho degli obblighi e ho un'eredità da lasciare. Mio padre, nella sua semplicità, mi diceva: Enzo, ricordati una cosa, lascia la terra più bella di come l'hai trovata. Se avrai fatto questo, ne hai d'avanzo. Il tuo compito l'avrai già esaurito. Ma questo, attenzione, ci richiama proprio i diritti delle generazioni future, una generazione che pensa solo a se stessa e non si pone il problema del futuro del pianeta, è una generazione filautica e di conseguenza incapace di pensare agli altri. Soprattutto in nome della sostenibilità occorre ripensare lo sviluppo e dunque i consumi. E senza parlare di decrescita, sarà comunque necessario giungere a formulare una disciplina, chiamatela sobrietà, chiamatela frugalità, chiamatela cambiamento di stile, ma è necessario. Accettare il limite è semplicemente realismo e verità sulla nostra condizione di ospiti sulla terra, ma è anche preambolo necessario per distinguere tra i nostri bisogni quelli assoluti, essenziali a vivere una vita buona, e quelli invece che sono creati artificialmente e che ci inducono alla vertigine consumistica, e anche il primo passo possibile a tutti verso una maggior giustizia nella distribuzione dei beni e delle risorse terrestri, a iniziare dal cibo. Questa non è regressione, come molti temono, non è ubbidienza a una ideologia ad ogni costo, ma è semplicemente la ricerca del bene comune e la negazione del bene individuale narcisistico escludente l'altro. I beni della terra hanno una destinazione universale, dove, attenzione, le cose non sono res nullius, a disposizione di chiunque ne può fare uso come vuole. Sono una dotazione originale affidata a tutta l'umanità e a tutte le generazioni. È vero che oggi è arduo innestare questa preoccupazione in una cultura che è incentrata solo sul presente, che non ha memoria del passato e di conseguenza non sa guardare al futuro. Ma occorre recuperare quel dato biblico delle toledot, delle generazioni, per cui una identità non si trova semplicemente nel presente e tantomeno nel localistico, ma attraverso la successione delle generazioni. Importante a questo proposito anche il discorso fatto da Sgarbi di quando è nata l'Italia, che non è nata ieri, ma che è nata col Rinascimento, che è nata con quel momento. Ma se noi non abbiamo questa memoria, non ne avremo neanche per il futuro e quindi saremo totalmente incapaci a fare queste cose. Certo, e termino, tutto questo a partire dalle cose più quotidiane e più banali. Vi posso dire tutte le cose che ha detto Petrini, mentre le diceva io ne potevo aggiungere, come lui credo, tantissime altre. Sapete l'ultima? Sono andato a fare una conferenza al monastero di Santorini, questa straordinaria isola greca dove c'è un monastero di Sant'Elia straordinario che conserva dei manoscritti del IX, X, XI secolo. Al mattino presto, quando non ci sono ancora le zavorre lasciate da queste, non so neanche come chiamarle, perché ogni volta che le vedo chiudo gli occhi, queste navi che scaricano 12.000 turisti al giorno su questa piccola isola, alle 6:30, 7 del mattino passeggiavo sulla strada di Santorini. E sapete all'inizio di Santorini cosa vedevo? Vedevo dei camion che arrivavano semplicemente dal porto a 4 chilometri sotto, che scaricavano derrate a Santorini, le derrate di peperoni, di pomodori, di melanzane, e sono avvicinato alle cassette, venivano tutti dall'Olanda. Quindi a luglio mangiavo a Santorini, quest'isola vulcanica di una fertilità senza fine, dovevo mangiare, per fortuna no, mangiavo in monastero e i monaci li coltivano e senza difficoltà, non dà neanche concime, mi facevano vedere. Tanto è ancora integra quest'isola vulcanica, ma nei vari ristoranti. Ecco, se noi vogliamo quello, questo è uno stile che semplicemente chiede a noi dei no e dei sì, e possiamo dire dei no e dei sì, ricordandoci la prossimità degli alimenti. Ama la terra, ama il prossimo tuo come te stesso, ama anche i cibi prossimi a te stesso, quelli che vengono prodotti nelle tue vicinanze. E poco, mettetelo tutto col discorso di Petrini e vedrete che è possibile un mutamento, ma personale, con una nuova educazione, ma sarà lungo il percorso. Io non posso essere ottimista come Carlin.
Finisce qui la sesta edizione dei Colloqui del Forte, di cui troverete le tracce audio sul sito. Nei tempi necessari pubblicheremo il secondo manuale dei tags del Forte con gli ultimi 3 anni. Grazie a tutti per essere intervenuti, ai relatori ancora presenti e a quelli che sono già partiti. Buona discesa con gli ascensori o a piedi.